Siamo tornati in diretta su Radio Fly. Nel frattempo abbiamo fatto anche un cambio di studi, siamo nei nuovi studi per l'appuntamento, anzi per l'ultimo appuntamento con On Air, la rassegna realizzata dalla Biblioteca Città di Arezzo in onda su Radio Fly. Oggi presentiamo La Foiba della Val d'Orcia, il libro di Ilario Sbrilli a cura di Silvia Neri, Edizioni Eclettica. Presento ovviamente i nostri ospiti. Intanto salutiamo l'autore Ilario Sbrilli, che non può essere con noi questa mattina, ma è so che ci sta seguendo, ci sta ascoltando. Saluto il professore Alessandro Archini, presidente della Biblioteca Città di Arezzo. Buongiorno.
Buongiorno, Claudia, buongiorno a tutti.
Silvia Neri, consigliere d'amministrazione della biblioteca, curatrice del libro che presentiamo stamani. Buongiorno Silvia.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
E poi Francesco Campa, vicepresidente dell'Associazione Culturale Lacerba di Arezzo. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Alessandro, professore, a lei la linea.
Grazie. Allora, quella che ci apprestiamo a raccontare oggi è una storia drammatica, terribile sotto molti punti di vista. È una storia che è stata pubblicata recentemente, il cui autore oggi, come è stato detto, non è qui, ma ci ascolta, credo con trepidazione, anche da casa. È una testimonianza di coraggio, indubbiamente, quella dell'autore, perché ogni qualvolta noi raccontiamo una storia personale, privata, appartenente magari alla nostra vita familiare, ci esponiamo ai commenti, alle critiche, però è anche, come dire, una storia di dolore che necessita di essere conosciuta, e la testimonianza di Ilario serve proprio a questo. È una storia che narra delle foibe. Ora dico rapidamente solo per i nostri ascoltatori di che cosa si tratta. Le foibe sono delle insenature di natura geologica. Ora io non entro nell'argomento perché non sono esperto di questo. Al fondo delle stesse c'è in genere una crepa, una fessura che assorbe l'acqua. Però le foibe, come è noto, sono state nel territorio carsico anche il terreno in cui venivano, avrei voluto dire sepolti, ma in realtà la sepoltura implica un rito di rispetto, venivano interrati, infoibati, i cadaveri, i corpi di coloro che si opponevano, diciamo così, all'annessione di alcuni territori, l'Istria e la Dalmazia, al termine della Seconda Guerra Mondiale. Tutti gli oppositori, tutte le vittime, per questo il 10 febbraio è stato stabilito dal Parlamento italiano nel 2004 di celebrare proprio questa memoria. Si tratta di una storia relativa alla Val d'Orcia. Voglio premettere sempre, anche per espressa volontà dell'autore, che noi intendiamo questa storia su un piano personale. Non ci interessa, diciamo così, riattivare un dibattito politico che non avrebbe senso in questo contesto, no? Quindi si tratta di una vicenda che avviene in questo territorio esattamente 77 anni or sono, in questo stesso mese, poco prima di Pasqua. Quindi siamo nel 44, al termine della Seconda Guerra Mondiale. E allora, prima di entrare nel merito della storia stessa, vorrei chiedere a Silvia, che, come è stato detto, è la curatrice di questo libro, com'è che hai scoperto questa storia e perché ti sei appassionata ad essa?
Ho scoperto questa storia alla fine degli anni Ottanta, perché in quel periodo mio suocero mi consegnò un libro, e in quel caso era il primo libro scritto da Ilario Sbrilli, dal titolo Massacro per una Pasqua a casa, e mi disse che in questo libro c'era la storia di come era morto il suo babbo. Infatti Dante Aliciati era uno dei cinque infoibati appunto in questa foiba della Val d'Orcia. Successivamente nel 2018, durante una cena, ho conosciuto il responsabile culturale dell'Associazione Il Selvaggio di Siena e così gli ho raccontato questa storia proprio anche a livello personale e familiare, perché ancora non avevo conosciuto Ilario Sbrilli. E lui, insomma, rimase impressionato, perché come ti dicevi tu prima, quando si parla di foibe di solito si parla di un'altra parte dell'Italia, no? Quindi non pensava che nel suo territorio, appunto in provincia di Siena, potesse essere accaduto questo fatto. Dopo pochi giorni gli spedì il libro e a distanza di un mese e mezzo, fu invitata proprio all'Associazione del Selvaggio a Siena a... nel, se non ricordo male, era nel febbraio del 2018, mi sembra, nel febbraio del 2018, a non a presentare questo libro, ma a raccontare, perché ancora era rimasto, diciamo, nella mia memoria, nella mia esperienza, all'interno di una storia familiare, appunto la storia familiare che riguardava mio suocero e suo padre. Dopo pochi giorni ricevetti una telefonata da Giovanna Sbrilli, che è la figlia di Ilario Sbrilli, e mi disse: guarda Silvia, ho saputo che hai presentato il libro del babbo a Siena, però dice, mi farebbe piacere fartelo conoscere, perché mio babbo abita ad Arezzo. E da lì a pochi giorni ci fu questo incontro a casa di Ilario Sbrilli e io lo definisco l'incontro della svolta. Ancora mi trema la voce. Fu veramente emozionante, perché un conto è leggere il libro e un conto è sentire raccontare questa drammatica storia da chi è stato chi era direttamente interessato, cioè un ragazzino di 13 anni che ha accompagnato la mamma in questa lunga ricerca che dal 1944 è stata, diciamo, poi risolta nel 1949, alla ricerca del corpo del padre. A quel punto decidemmo, sempre con Ilario, di fare un video, proprio su un video, una videotestimonianza, cioè girare un video dove lui raccontava questo fatto drammatico. Successivamente abbiamo presentato sia la videotestimonianza e sia il libro La foiba della Val d'Orcia allo spazio La Cerba, e siamo già nel gennaio 2019. Fu un evento molto emozionante, ripeto, perché per la prima volta Ilario Sbrilli, seduto al tavolo dei relatori, ebbe l'occasione, dopo 70 anni, più di 70 anni, di raccontare questa storia familiare. Erano presenti in sala i suoi figli, i suoi nipoti e anche i miei parenti da parte di Aliciati, e quando terminò la presentazione avevamo tutti gli occhi lucidi. Questa poi, nel momento in cui, insomma, che l'evento terminò, alcune persone si avvicinarono a noi per dire dove possiamo acquistare il libro. Ecco, lì venne fuori che avevamo in qualche maniera la parte emotiva, ci aveva fatto dimenticare la parte commerciale, perché il libro in vendita non c'era, ne aveva soltanto 4-5 copie Ilario Sbrilli, che teneva custodiva a casa gelosamente. E per questo motivo lo step successivo fu appunto quella di andare a cercare un editore che potesse ripubblicare appunto La foiba della Val d'Orcia. E a questo punto do la parola a Francesco in qualità di curatore proprio della riedizione del libro.
Prego Francesco.
Sì, grazie mille. Sì, esatto, tutto quello che ha detto la Silvia. Presentazione la facemmo il 10 febbraio, nella nostra sede in Viale Mecenate 24 d'Arezzo, e da lì appunto molti ci chiesero di avere una copia del libro, però il libro non si trova più in commercio, e lì decidemmo insieme agli altri soci dell'associazione di cercare una casa editrice per poter ristampare il libro. Allora abbiamo trovato Eclettica Edizioni, che ringrazio sia per la velocità che per la disponibilità in tempi brevi aver ristampato il libro. Abbiamo anche scelto di, come posso dire, creare una copertina più accattivante rispetto alla classica immagine di una foiba. Infatti il nostro amico
Comune
Simone Pellico
di Lucca
ha creato questa copertina. Si vede un uomo, che in questo caso è l'autore, Ilario Sbrilli, a ridosso di un precipizio, questo un po' per richiamare anche la questione voragine della foiba, e possiamo vedere che la Terra sembra una sorta di labirinto, proprio perché Ilario in questa storia e nel libro compie questo percorso alla ricerca della verità, che è pieno di ostacoli, di omertà, di paure, e quindi questo richiama un po' il labirinto.
Bene, Silvia, la raccontate un po', ce la raccontate questa storia?
Sì, la storia è questa, che l'8 aprile del 1944, vigilia di Pasqua, i partigiani del Monte Cetona decisero durante una riunione mattutina di giustiziare 5 militari, un vice brigadiere e un appuntato dei carabinieri e 3 militari della GNR, quindi della Guardia Nazionale Repubblicana. Questo perché? Perché, come si evince anche dagli atti processuali, volevano passare la Pasqua a casa con le loro famiglie, e quindi nessuno voleva rimanere a fare da guardia a questi 5 militari che erano stati catturati 5 giorni prima e che erano stati messi nei stanzini dei maiali. Furono catturati 5 giorni prima mentre tornavano da una perlustrazione in una zona dove era stato rubato il rame delle linee telefoniche, e tornando verso la caserma di Sarteano salirono sul pullman. Ad un certo punto, all'altezza del comune del podere di Scarpetta di Radicofani, furono oggetto di colpi da fuoco. Non spararono, come poi testimoniarono anche i componenti della corriera, proprio per non fare vittime tra i civili, e si fecero catturare. La mattina alle 11, sempre dell'8 aprile 1944, furono portati al bordo di questa voragine e furono prima giustiziati e poi gettati dentro questa voragine. Da lì, ecco, la famiglia Sbrilli e anche gli altri familiari non seppero più niente, perché gli furono date le notizie più disparate, tipo: ma no, ma torneranno, magari li rilasceranno, sono magari prigionieri in un posto dove non sappiamo. Ecco, consideriamo che la prima testimonianza che portò proprio alla scoperta di questa foiba, di questa voragine, arrivò nel 1949, perché il contadino del podere Scarpetta indicò il punto dove erano stati gettati. Ma non solo, parlò anche che nei giorni successivi a questo fatto sentiva arrivare dei lamenti da questa voragine, quindi molto probabilmente il fatto più agghiacciante è che qualcuno di loro non era ancora vivo. Infatti iniziarono immediatamente gli scavi proprio sulla direzione della famiglia Sbrilli. Gli scavi durarono 33 giorni, perché negli anni praticamente l'acqua, le condizioni atmosferiche, meteorologiche avevano spostato i corpi, avevano anche riempito questa voragine. E dopo 33 giorni ci fu il primo recupero del corpo, che era fu quello di Giovan Battista Sbrilli, proprio del padre di Ilario. A dire il vero, la prima cosa che fu trovata fu una penna per scrivere, e che Ilario, tredicenne, riconobbe come un regalo che aveva fatto a suo padre e che suo padre teneva nel taschino della camicia. Tra l'altro, il corpo di Giovan Battista Sbrilli fu trovato in una posizione, una posizione come se avesse cercato di trovare una via d'uscita. Quindi questo testimonia il fatto che sicuramente lui era ancora vivo. I corpi furono portati alle stanze mortuarie di Siena e ci fu un riconoscimento da parte delle famiglie. E tra l'altro, insomma, raccontano, come racconta anche mio suocero, come raccontava anche mio suocero, che erano stati conservati dall'argilla, quindi erano ancora, diciamo, in buone condizioni a distanza di molti anni. Ecco, nel 1950 iniziò il processo a carico dei partigiani che si erano macchiati di questo eccidio. E a questo punto coinvolgo te, Francesco, per parlare appunto delle fasi processuali.
Sì, praticamente sono iniziate tutte le varie indagini e fin da subito si è capito perché anche i partigiani stessi avevano ammesso di aver compiuto questa mattanza, e quindi fin da subito nei vari tribunali, nei vari comandi da Montepulciano a Firenze si è capito che appunto i partigiani erano colpevoli di questo, di questa uccisione, e iniziò a venire fuori la causa. Non era stata un'azione di guerra, non c'era stato uno scontro a fuoco, la causa di questa mattanza fu la volontà appunto dei partigiani, la brigata Simar, acronimo del comandante Silvio Marenco, di passare la Pasqua a casa, quindi di pranzare con i familiari. Iniziarono anche tutti i vari interrogatori, dove i partigiani inizialmente ai carabinieri avevano dato avevano affermato determinate cose, dopo si sono rimangiati in chiave durante il processo, e questo ha fatto capire un po' che nel corso degli anni, dai primi interrogatori comando carabinieri al processo vero e proprio, c'è stato un po' un cercare di trovare una scusa comune per cercare di passare impuniti. La cosa importante di questo libro che voglio rimarcare è che appunto questo non è, i fatti riportati su questo, i fatti atroci riportati su questo libro non sono un commento o una ricostruzione fatta da Ilario Sbrilli all'epoca, quando è morto suo padre, aveva 12 anni e mezzo praticamente, ma ci sono i verbali appunto del processo, i verbali dei vari comandi dei carabinieri, ci sono anche articoli di giornali della Nazione dell'epoca, e anche articoli dei giornali locali, come quello di Abbadia San Salvatore, dove anche un ex partigiano riportò i vari crimini commessi in quella zona lì, anche nel Montamiata, dove vennero uccise altre 6 persone che facevano parte dell'Opera Nazionale Balilla, tra cui una ragazza incinta di 4 mesi. Quindi questa non è una ricostruzione magari mossa da un'ideologia politica, appunto è la ricerca della verità. E la verità, appunto, le fonti sono bipartisan, possiamo dire.
Certo. No, io ribadisco questo, anche perché la storia raccontata da Silvia, anche con la sua partecipazione emotiva evidente, è tuttavia una storia ricostruita dagli atti giudiziari. Poi nacque il processo, le persone in questione furono condannate, poi ci fu l'amnistia di Togliatti, però gli atti giudiziari furono estremamente accurati, anche perché, diciamo così, il processo non era un processo che passava, come dire, in subordine o nella disattenzione, era un processo coinvolgente, quindi diciamo così, l'attenzione sia dei giudici sia di tutti gli attori del processo stesso è stata massima. Ecco, io vi vorrei invitare a, diciamo così, definire meglio alcuni passaggi, no? Intanto, le 5 persone erano impegnate in un'attività di polizia, perché era stato rubato, c'era stato un furto, quindi era stato rubato del rame. E poi, quindi era una normale attività da questo punto
era
di vista.
Era un comando
così,
che avevano ricevuto dalla caserma di provenienza, quindi di andare a controllare appunto questo filo mancante.
Un altro aspetto che a me interessa, poi anche tu Francesco, se vuoi precisare intervieni pure, ecco, è questo, insomma, che non ci fu uno scontro a fuoco tra questi militari e gli altri, quindi...
No, non ci fu scontro a fuoco, come ho già detto, proprio perché i militari che furono poi catturati preservarono la vita dei civili che erano presenti all'interno della corriera, ma anche dei contadini presenti all'interno del podere, e quindi si fecero catturare senza rispondere al fuoco.
Ecco, questi sono stati tutti i fatti, lo ripeto, che sono acclarati per... anche
dalle testimonianze,
dal tribunale stesso, insomma, quindi sì, ci furono questi passaggi. Ecco, in molte pagine si menziona, e anche quindi negli atti stessi, la causale del delitto, cioè questo fatto, come tu hai ricordato poc'anzi, che c'era voglia di trascorrere a casa la Pasqua, perché la Pasqua è una festività, e in qualche misura sembra che dalla ricostruzione dei fatti che, diciamo così, questi prigionieri fossero di impedimento, è così?
Beh, assolutamente sì, perché è riportato praticamente dai testimoni, quindi dai contadini dei vari poderi che hanno assistito al tutto, dai partigiani stessi, perché alcuni l'avevano praticamente ammesso. Poi avevano, tra l'altro, il comando dei partigiani avevano mandato, quello nazionale aveva mandato i viveri lì al potere Casabebi per poter passare la Pasqua appunto in quel potere lì dove erano stazionati i partigiani, ma in realtà arrivarono i viveri, ma i partigiani erano andati a passare la Pasqua a casa, e questo deciso appunto la mattina dell'8 aprile, poco prima appunto di commettere l'atroce delitto. Ed è una cosa grave, insomma.
Io un altro punto, se posso, devo dire, è l'omertà che ha coperto per anni questa vicenda, che poteva essere risolta in breve tempo se qualcuno avesse parlato. Certo, non avrebbe riportato in vita i 5 militari, però ecco, avrebbe dato più diciamo conforto anche alle famiglie, che avrebbero potuto avere la possibilità di portare un fiore nella tomba dei loro cari. Ecco, questo è quello che voglio dire. E un'altra cosa che, se posso, Alessandro, voglio aggiungere, è che Ilario nel suo libro, come tu hai già detto, ha dato voce alla sua sofferenza, senza rancore, senza odio. E vorrei prendere spunto dalla prefazione del libro, che è stata scritta dal professor Francesco Tricomi, dove si mette in luce una parola che ai giorni nostri, purtroppo ancora oggi, non ha una grande valenza. Questa parola è rispetto, e è il rispetto che, a mio parere, si deve a questi caduti che per troppi anni sono stati dimenticati, come dicevi prima, appunto fino al 2004, quindi a tutti quegli italiani che per troppo tempo sono stati considerati di serie B. E spero anche che questa storia serva a tutti proprio come sprone a ritrovare e a ricreare una riconciliazione tra vinti e vincitori, e a far sì che ci sia rispetto, memoria di tutti, ma di tutti gli italiani che sono caduti in questa sanguinosa guerra civile, indistintamente.
Infatti credo che, scusa se ti interrompo, questo io lo vedo appunto come una sorta di, visto anche il periodo in cui viviamo, di vaccino contro i negazionisti, contro i fomentatori di odio. Io sono convinto che l'odio c'è, va combattuto, ma deve essere combattuto in maniera unitaria. Quindi questo libro qui, secondo me, può aiutare a vedere la storia come realmente è andata, e poter giudicare di conseguenza, poter muoversi per abbattere appunto tutte queste barriere che portano dei morti a essere di serie A o di serie B, e delle persone a essere eroi invece che magari assassini in linea generale.
No, io semplicemente per dire questo, intanto vorrei davvero rendere un grazie alla testimonianza di Ilario. Fra l'altro, leggendo il libro si leggono delle parole estremamente equilibrate, pacate, pur nel dolore delle vicende che un bambino subisce relativa alla morte del padre, poi con tutto quello che è successo in seguito. Quindi è davvero un segno di equilibrio interiore, però questo equilibrio, questo aver metabolizzato il dolore, non rende il dolore innocuo, rimane tale nel corso della vita, e quindi io credo che per una questione di rispetto noi abbiamo ascoltato questo racconto, e quindi ringrazio Ilario.
Sì, vorrei approfittare qualche secondo, perché vorrei ringraziare anche io Ilario che nel frattempo siamo diventati veramente dei carissimi, cioè è diventato uno dei miei più cari amici, e soprattutto lo ringrazio per questa nostra alleanza nel raccontare questa storia e nel coinvolgimento che lui insomma mi ha riservato proprio nel farmi testimone appunto di e curatrice anche di questa drammatica storia. Ecco, quindi grazie Ilario, perché senza di te oggi non potremmo essere qui.
Allora ricordiamo ai nostri ascoltatori La foiba della Val d'Orcia, il libro di cui abbiamo parlato oggi a On Air, il libro di Ilario Sbrilli a cura di Silvia Neri, Edizioni Eclettica. Ringrazio Silvia Neri, ringrazio Francesco Campa per essere stati con noi oggi, ringrazio tantissimo il professor Alessandro Artini anche per questo nuovo ciclo di questa rubrica su Radio Fly. Speriamo sia un arrivederci, un risentirci, visto che si parla della nostra radio. Grazie per questo ciclo che ha visto, insomma, come questa mattina, la presentazione di storie davvero molto interessanti e con autori davvero importanti. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi.